Carlo Negri e Simone Galbiati conducono. Se me lo dicevi prima.
Signore e signori, o quanto meglio, ascoltatori e ascoltatrici di Radiamo Centrale Web, benvenuti a quella che, credo, se non sbaglio, essere l'ultima puntata della stagione di Se me lo dicevi prima. Giusto?
Nostro malgrado, sì, siamo arrivati anche in questa stagione all'ultimo appuntamento, come dicono quelli bravi.
Ok, abbiamo cercato nelle nostre riunioni di redazione qualcosa che facesse scalpore come argomento dell'ultima puntata. In realtà vi confesso che io domani mattina, prestissimo, ho un appuntamento importante, quindi nonostante ci concentrassimo a cercare degli argomenti interessanti, continuavo a distrarre Simone e sviarlo su questo mio appuntamento che lui in qualche modo ha già vissuto, ha già fatto, giusto Simo?
Sì, io l'incontro con questa persona che tu avrai domani sul presto l'ho avuto già due volte,
okay.
con questa persona, proprio con questa qui.
Ok.
Ed è emozionante, indipendentemente da, poi sveleremo chi è, indipendentemente da come uno la pensi, incontrare una persona così è comunque emozionante, un po' come incontrare quei gerarchi nazisti non che io stia facendo un paragone, attenzione,
no, certo.
Però dal punto di vista proprio del carisma, ecco, mettiamola così,
okay.
sul carisma.
Allora, leggo l'articolo in inglese che è uscito su Vatican News, Pope Francis to meet prominent comedians in the Vatican. Traduco, il Papa incontrerà domani mattina alle 8:30, alcuni di questi devono essere lì un po' prima, comitiva, l'hanno definita loro, di comedians, di comici, ovvero 100 comici. 100 comici, di cui una settantina, 60-70 provenienti dall'Italia e gli altri dal resto del mondo.
Pensa che neanche pensavo che ci fossero 70 comici in Italia.
No, no, guarda, io c'ho la lista, oltre a alcuni non conoscerli e che non citerò perché non li conosco, non so chi siano, è sorprendente quanti ne siano rimasti fuori di importanti e di famosi, e quindi ce ne sono almeno altri 70-80 che ti vengono in mente lasciando fuori questa lista.
Ma io so per certo che non abbastanza noto, uno molto famoso ha declinato l'invito dicendo: sì, vabbè, ma io ho già incontrato l'altro, a posto così.
Non so chi sia.
È uno, diciamo che ha il nostro stesso taglio di capelli.
Ok, e questo non esclude tantissimi.
No, ed è spesso e volentieri su un palco di un teatro molto grande a Milano e va in diretta, fa una trasmissione per Canale 5.
Stai parlando di Pucci?
No,
Ah,
di solito lavora con una ragazza spagnola.
Bisio? Ok, guarda, vedi per esempio questa cosa qua. Bisio, non ci sarei arrivato se tu non mi dicevi, ragazzi, perché per me è un presentatore, non è un comico.
Vedi?
Cioè, quindi
Certo,
sarei stato in
certo.
difficoltà. Comunque,
Invece Pucci. No, scusami.
no, 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 mi dissocio. Andrea Baccan, che ci segue sempre, mi dissocio da quello che ha detto Simone Galbiatti, che sai dove abita, puoi andarlo a prendere.
Andrea, ti voglio bene, forza Inter.
Ok, a cosa serve questo incontro? Sempre prendo dal sito di Vatican News, so che sembra delle cazzate, ma è tutto vero, è verificabile. Promoting joy, peace and hope, promuovere la gioia, la pace e la speranza, e un virgolettato bellissimo che dice Lord, ovvero Signore, give me a sense of humor. Che non so se questa cosa di Signore, dammi il senso dello humor sia legato al fatto delle ultime uscite un po' fanè al quale sono state attribuite al Santo Padre, ovvero quello della Frociagine e qualcos'altro.
Ma ti
Comunque, vai.
devo dire che comunque quando mi hai detto questa cosa e quando mi hai detto soprattutto la motivazione, mi ha fatto molto piacere, cioè il fatto che una persona così in vista e comunque il portavoce di Nostro Signore in Terra pensi seriamente che il lavoro di voi autori e dei comici sia importante per l'anima della gente. L'ho trovata una cosa intanto molto avanti come pensiero E poi veramente, veramente interessante come punto di vista, cioè il fatto che comunque si dice che una risata aiuti spesso e volentieri, e il fatto che un papa la possa pensare così e non si limiti a dirlo, ma inviti a casa sua una compagine di comici è molto positivo, molto bello, mi piace molto questa cosa.
Di questa cosa non trapelava nessuna informazione, cioè che dicevano che erano 20, chi 30, chi 40, alcuni nomi erano usciti, altri erano stati ipotizzati, però non si sapeva molto. Per ogni artista, per ogni comico accreditato c'è la possibilità di avere un accompagnatore. Infatti io sono accreditato come accompagnatore di uno di questi comici. La cosa che poi a un certo punto è di punto in bianco uscito questo articolo. E questa cosa mi ha agitato, non tanto, e poi spiegherò perché, non tanto per l'incontro col Papa, che comunque è emozionante, ti capita una volta nella vita, quanto per la prima cosa mi è piaciuto il fatto che ci fossero non solo comici italiani, e adesso se hai piacere, Simo, ti leggo la lista dei comici italiani, ma anche degli altri comici di altri paesi, perché c'è un argentino, anzi un'argentina. Malena Guzmo, due brasiliani, tre colombiani, speriamo che portino dei souvenir dal loro paese, e
Perché
magari,
no?
perché no, tre dalla Francia, cinque dalla Germania, tre dall'Irlanda, poi vengo agli italiani, che la lista è lunghissima perché sono quasi una settantina, due dal Messico, uno dalla Polonia, tre dal Portogallo, due dall'Inghilterra, quattro dalla Spagna, uno dalla Svizzera, uno da Timor Est e otto dagli Stati Uniti.
Ma ti faccio una domanda, tu che hai l'elenco sotto mano e magari la maggior parte di questi, anche per lavoro, li conosci. È un elenco che comprende i comici come ce li abbiamo in mente noi, mi spiego, i comici alla Giacobazzi, all'Andrea Pucci, eccetera, oppure già comprende una serie di stand-up comedian che magari per quelli un po' age come noi non sono proprio di normale ascolto?
Bellissima domanda. Allora, io non li conosco tutti gli italiani.
Ok, quindi ok, qualcuno deve
Cioè, io
esserci di giovane.
gli italiani non li conosco tutti, ne conosco la maggior parte di questi 67. Farò un elenco soltanto delle persone che io conosco, o di persona o di fama. E sono in ordine alfabetico Max Angioni,
Ok.
Lino Banfi, Federico Basso, Stefano Belisari in arte Elio, Alessandro Bergonzoni, Enrico Bertolino, Enrico Beruschi, Alessandro Besentin in arte Ale di Ale Franz, Ale Betti, che è il Sandro di Buona la Prima, tanto per intenderci, quello che adesso fa Panè a Panè alla Jalappas, Luca Bizzarri di Luca e Paolo, Massimo Boldi, Enrico Brignano, Jerry Calà, Ippolita Baldini, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Pio Dantino di Pio e Amedeo, Gianluca De Angelis, Christian De Sica, Maria De Biase di Nuzio Di Biase,
Nuzzo, non se ne biase.
Alberto Ferrari, che è uno stand-up comedian,
Ok.
Maurizio Ferrini, che è la signora Coriandoli, Nino Frassica, Andrea Fratellini, che è un ventriloquo, Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi, Valeria Gracci, Caterina Guzzanti, Paolo Chessisoglu, il socio di Luca Bizzarri in Luca e Paolo, Paolo Labati, Maurizio Lastrico, Roberto Lipari, Luciana Littizzetto, Brenda Lodigiani, Valerio Lundini, Andy Luotto, Leonardo Manera, Marco Marzocca, Paolo Migone. Nel frattempo io guardo al di là del vetro Simone le espressioni che fa. Elianto, quindi anche giovani. Corrado Nuzzo, Silvio Orlando, Antonio Ornano, Enzo Paci, Davide Paniate, Cocchi Ponzoni, Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, Saverio Raimondo, Luca Ravenna, quindi stiamo parlando anche di stand-up comedian, Riccardo Rossi, Mary Sarnataro, Mario Simonotti, tra gli accreditati, che è un comico non famosissimo, va bene, Giovanni Storti, sempre di Aldo Giovanni e Giacomo, Carlo Verdone, Giovanni Vernia, Franzo, ovvero Francesco Villa, Michele Foresta, ovvero il Mago Forest, e Giorgio Panariello. Quindi
Molto ben assortiti, cioè c'è veramente di tutto, c'è dall'ottantenne al trentenne, al ventenne, è bello.
adesso ti aggiungo l'emozione, al quale si aggiungono gli otto americani,
Sì.
di cui cinque che, ahimè, io per ignoranza non conosco, che sono Stephen Colbert, Jim Gaffigan, James Martin, Tig Notaro e Conan O'Brien, e
Sì.
tre volti abbastanza conosciuti, ovvero Chris Rock, Jimmy Fallon
Mamma mia.
e Whoopi Goldberg. Che tra l'altro, se non ricordo male, non ricordo in quale film ha interpretato Oddio o forse l'oracolo in Matrix, qualcosa del genere, cioè il corrispettivo di Dio. Ora, adesso incontrare il Papa è un'emozione e me ne rendo conto. Ma io sono più emozionato per essere nella stessa stanza con Whoopi Goldberg che col Papa, se proprio devo dirvela tutta.
Allora, io ho avuto la fortuna di incontrarlo due volte.
Non Whoopi
Una volta,
Goldberg.
no, questo Santo Padre.
Ok.
E in una delle due occasioni mi ha fatto una delle, parlando seriamente, una delle battute più belle che io abbia ascoltato da un comico. Perché eravamo in una festa privata, chiamiamola così, di un'associazione che ha sede vicino Roma. La fondatrice di questa associazione, che è Chiara Almirante, lavora con il Papa e il Papa gli ha detto che avrebbe avuto piacere, appunto.
Scusa, parente?
No, 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 non credo,
Ok,
non, che io sappia, non, non, no.
va bene.
Niente, più o meno eravamo circa 500 persone, più o meno.
Ok.
C'è stata la messa, a messa hanno suonato e cantato alcuni personaggi, uno era Filippo Neviani in Arte Mec e un cantante lirico ceco molto famoso,
Ok,
molto molto famoso. E alla fine di questa giornata, tutti si sono messi diligentemente in fila per stringere la mano al Papa. Il Papa, io ero di fianco a lui mentre lui stringeva le mani, perché facevo il servizio fotografico per lui, eccetera. E a un certo punto il Papa si gira verso di me e mi dice: "Ma secondo te aumentano? Mi sembrano sempre di più." E io gli ho detto: "No, Santo Padre, mi sembra di no." E lui mi ha detto: "Stai attento alle suore, perché spesso si mettono in fila due o tre volte."
Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci
Ed è
posso
stato
credere.
un momento meraviglioso.
Non ci
Stai
posso credere.
attento alle suore, perché si mettono in fila anche due o tre volte.
Comunque, scusa, mi faccio una piccolissima digressione, poi ci torniamo perché su questa cosa mi prende. Tu hai detto una delle battute più belle che tu abbia mai sentito e hai ragione, è bellissima, fa ridere tanto. Soprattutto per chi la dice.
Esatto.
E fino a poco prima di ascoltarla, io ero convinto di aver visto e ascoltato la più bella battuta della mia vita.
Ah sì?
Io ho testé visto un paio di giorni fa il pezzo comico più bello che io abbia mai visto e che vi consiglio di andare a vedere.
Detto da te è interessante.
Allora, sul sito Instagram bcomedy underscore UK,
Sì.
che è un pezzo di è una pagina di pezzi di stand-up comedy tradotti in italiano. C'è un pezzo di un ragazzo che si chiama Ryan Goodcase, che è il pezzo comico più bello che io abbia mai visto, perché lui, come antefatto, dice: la comicità è tutta questione di tempismo. E io dimostrerò quanto sia importante il tempismo in un pezzo da 60 secondi. Quindi chiede a uno del pubblico di contare da 60 a 0 e quando lui lo indica col dito di dire il counter a quanto è arrivato. E lui fa un pezzo, inizia un pezzo, non ve lo spoilero. Vi dico solo l'inizio, lui parte, ok, parti col countdown, dice, ok, io ho sempre avuto difficoltà a parlare con mio padre, Perché mio padre è una persona vecchia all'antica. Mio padre è nato nel 1900, lo indica questo, dice 56. Perfetto. Quindi, a occhio e croce, credo che abbia più di, indica ancora, 48 anni, giusto? Ok. Da lì va avanti e lo indica ancora un paio di volte, dove contestualizza il countdown e alla fine è solo mimica, silenzio e mimica facciale. Credimi,
Caspita.
ha una costruzione quel pezzo, devi andarla a vedere. Cioè, io domani mattina, no, mattina sono dal Papa, domani sera quando torno a casa in treno, mi vado a rivedere quel pezzo e devo vedere il like di Simone Galbiati.
Caspita, interessantissima questa cosa.
Guarda, Simo, è un capolavoro. Lui si chiama Ryan Goodcase, me ne sono completamente innamorato. Poi magari il resto è un disastro, non lo so. Però ti dico, quel pezzo lì è qualcosa di strepitoso.
Ah, se ne parlava oggi con dei amici e colleghi comuni, per una cosa non necessariamente sulla scrittura della comicità, ma si diceva quanto noi ammiriamo quelle persone che trovano e creano qualcosa dove si pensava non ci fosse nulla. Quindi l'idea, quella bella, ne abbiamo parlato io e te, parlando dell'intelligenza artificiale, in cui diciamo sì, aiuta tantissimo, ma risolve alcuni problemi che però crei tu con la tua fantasia, con la tua inventiva, altrimenti non hai un problema bello da sottoporre all'intelligenza artificiale.
Ok, a proposito, tanto stiamo facendo, nel senso, è l'ultima trasmissione dell'anno, andiamo un po' a nastro, divertiamoci, no? A proposito di intelligenza artificiale, la stavo testando a proposito della creazione di immagini. Ok, sto studiando un bellissimo libro di, il cognome è Busani, che ha scritto un libro, edito da Florence Hart, è uscito da pochissimi giorni, sui tarocchi. E sulla lettura dei tarocchi è qualcosa non particolarmente specifico, qualcosa anche per beginner, dove ti approccio al mondo dei tarocchi. Io sono un grande appassionato, non solo di letture tarocchi, di un sacco di sistemi di divinazione. Uno dei miei preferiti è un sistema che si chiama Sibyl. È un sistema inventato da un ragazzo greco che vive a Los Angeles. Bellissimo, che si fa con un foglio di carta bianco e una penna dove devi firmare, che ho fatto anche a Ippolita Baldini, giusto per nominare dei personaggi che conosciamo. E questa cosa, l'analisi dei suoi de del suo approccio allo studio dei tarocchi, mi ha fatto pensare, la sto prendendo un po' lunga e ti chiedo scusa, ma la roba diventa poi
No, no, no.
man mano interessante, perché si ricollega proprio alla cosa che tu hai detto del cercare qualcosa che non è ancora stato fatto e lo apprezziamo, oppure scoprire qualcosa che non si conosceva, che è stato fatto tanti anni fa, 500 volte meglio di te. E faccio un piccolissimo, l'ennesimo piccolissimo incipit alle cose che sto dicendo. I tarocchi sono dei sistemi di divinazione che riportano delle immagini, e tu con queste immagini cerchi di predire il passato, il presente o il futuro della persona. Prevalentemente sono l'antesignano di 400-500 anni fa di quelle che oggi sono le carte creative, perché ti permetteva di raccontare delle storie, ti permette di poter raccontare delle storie, no? Quelle vengono chiamate le lame, i tarocchi vengono chiamate le lame. Ok, cosa ho fatto? Approfondendo tarocco per tarocco, soprattutto gli arcani maggiori e anche altri sistemi, ho cercato di estrapolare delle parole chiave, che potevano essere i sostantivi o degli aggettivi per ogni tarocco, per
Sì.
poi restringerli in un numero minore, e poi ho preso per ogni, chiamiamola, immagine, per ogni idea che mi ero fatto, le parole chiave di questo tarocco che avevo individuato, le ho messe nell'intelligenza artificiale per vedere quale fosse l'immagine che elaborasse.
Ok.
Perché volevo qualcosa che partisse cioè da un'immagine non canonica. Cioè, l'intelligenza artificiale che elabora attraverso le parole delle immagini, se io gli metto l'input, che ne so, del mago, che è una
Sì.
del bagatto, che è una delle carte, cosa mi dà, che immagine mi dà l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale, estrapolando i concetti chiave del bagatto, mi dà una lampadina accesa.
Ma va?
Sì. Cioè, l'immagine della carta della torre, che è una delle carte più nefaste dei tarocchi, insieme al 9 di spade, che forse è anche peggio, ma quelli sono gli arcani minori. Io ti parlo degli arcani maggiori, la carta della torre, sintetizzando al massimo e estrapolando 4-5 concetti, quindi 4-5 parole, mi dà l'immagine di un bicchiere che esplode.
Allora, tutto questo tuo ragionamento mi ha fatto pensare a diciamo un input che ho avuto qualche sera fa guardando una trasmissione televisiva condotta da un grande attore teatrale che è Massini. E c'era ospite Paolo Iannacci e Paolo ha cantato
Stai parlando di coso.
di Coso, sì, esatto, Coso. E c'era Iannacci e ha cantato la fotografia, canzone di suo papà. E Massini ha fatto un'analisi che poi io sono andato ad approfondire perché è bellissima, che poi ho paragonato proprio questo discorso sull'intelligenza artificiale, cioè la paura che faceva la fotografia ai suoi albori. Intanto si è persa una parte della fotografia, perché se ci pensate, fotografia, quindi scrivere con un'immagine. Adesso le chiamiamo solo foto. In questi telefoni sono.
Scrive con la luce, foto, il greco
Sì.
è luce, ok.
Adesso invece è rimasto solo foto. I nostri telefoni sono pieni di foto che non grafizzano niente, che non raccontano niente. Ma Baudelaire era terrorizzato da questa cosa e chiedeva ai fotografi di smetterla di fotografare. Perché? Perché secondo lui l'iperrealismo della fotografia avrebbe tolto tutto il lavoro degli scrittori, perché non c'era più necessità di descrivere nulla, perché la fotografia avrebbe tolto il lavoro agli scrittori. Questa cosa la stiamo rivivendo con l'intelligenza artificiale, cioè pensiamo che questa cosa tolga il lavoro agli autori, agli scrittori, ai fotografi. In realtà è semplicemente come utilizziamo qualcosa che ce la fa utilizzeremo nella maniera corretta.
Sono d'accordo, hai perfettamente ragione. È vero, tutto ciò, qua entriamo nell'ennesima polemica che faccio anche volentieri perché tanto me ne batto abbastanza il cazzo. Tutto ciò che è nuovo spaventa. Tutto. Quindi, oddio, i fotografi sono stati i primi a insorgere contro questa macchina infernale che è l'intelligenza artificiale perché, oddio, mi porterà via il lavoro. Perché? Perché nel loro piccolo mondo antico, dovete sapere che il fotografo è un po' tra gli artisti il piccolo principe, perché vive da solo, ha spesso un ego smisurato, e spesso si sente vittima degli eventi e tutto ciò che non gratifica il suo genio sovrano, parlo anche dei più modesti, non solo di quelli bravi, è fonte di drammi esistenziali, di lamentele. E quando è arrivato questo mostro, quest'idra dalle sette teste, che ogni volta che tagli una ne crescono altre tre, dell'intelligenza artificiale, ci sono stati pletore di personaggi con i forconi e i tizzoni ardenti a bruciare questo mostro, senza magari cercare di capirne, come potesse implementare il proprio lavoro, perché. È vero, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, è vero, puoi creare un'immagine con l'intelligenza artificiale, è vero, puoi creare una canzone con l'intelligenza artificiale, anche bella, anche belle, anche bello, però c'è sempre l'uomo al centro. Cioè, se l'idea è un'idea di merda, un'idea banale, resterà un'immagine, un libro, una canzone banale.
Dov'è che va sfruttata? Va sfruttata nel momento in cui uno dice, ok, grazie a questa possibilità io ho molti meno paletti tecnici. Quindi quella che è la parte tecnica, purtroppo diranno quelli della vecchia scuola perché si sono fatti il culo, hanno studiato come si fa. Ok, la parte tecnica è molto aiutata, ma la parte creativa no. Di conseguenza il fotografo che è creativo, che ha idee, che ha spunti, troverà un appoggio sull'intelligenza artificiale, ma se non hai creatività non serve a niente. Quando uscirono le digitali, le prime macchine fotografiche digitali, io mi ricordo lavoravo in Formula 1 e il mio maestro dell'epoca mi disse: se tu scatti una fotografia con la macchina digitale Seguendo i canoni della diapositiva, otterrai un'immagine molto bella che con il computer diventerà splendida. Se fai un'immagine brutta, diventerà accettabile, ma non sarà mai una bella immagine.
D'accordo. Infatti, torno, chioso al discorso aperto ormai 20 minuti fa, delle storie, il raccontare delle storie, i tarocchi che raccontano delle storie, comincio a ristudiare perché voglio entrare qui in intelligenza artificiale, quindi le immagini, e scopro un vecchio libro di Italo Calvino. Dovete sapere, amici ascoltatori, se me lo dicevi prima, che una delle passioni che abbiamo in comune io e Simone è Italo Calvino.
È vero.
È autore, secondo noi, no, mai abbastanza apprezzato in Italia per la sua grandezza. Faccio un piccolo esempio: Le città invisibili, uno dei nostri libri preferiti, è costruito a scacchiera, cioè ci sono più modi per poter leggere quel libro lì e nessuno lo sa. Pochissimi libri famosi nella storia mondiale sono scritti come se fossero un book game, e vi parlo di qualche secolo fa, non di adesso. Gli unici due che mi vengono in mente sono appunto Le città invisibili di Italo Calvino e La Rayuela, ovvero Il gioco del mondo di Julio Cortázar, di origine argentina, trapiantato a Parigi, bla 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 bla. Ok, di Italo Calvino c'è un libro che io non conoscevo e che oggi, quando mi hai visto, stavo andando in una libreria a comprare perché
Ok.
non lo conoscevo, che si chiama Il castello dei destini incrociati. Lo conosci? Perfetto.
Ok. Non l'ho mai letto. Non l'ho letto. Non
Parla
l'ho
di,
letto.
credo, a grandi linee, di tre viandanti che per un motivo particolare, non so quale, perdono l'uso della voce. E quindi entrano in una locanda, ma non hanno voce, non riescono a parlare. E l'oste, il locandiere, per cercare di capire cosa fosse successo e qual fosse la loro storia, gli dà un mazzo di tarocchi in mano e gli dice: raccontatemi la vostra storia con questi.
Mamma mia, mamma mia.
Cioè, hai capito dove stiamo andando? Cioè, qual è la direzione?
Sì, la direzione è che a questo punto mi viene da dire allora avevano quelli che si incazzavano, diciamo così, per l'invenzione dei caratteri mobili per la stampa, quindi i libri potevano andare a tutti. Sono gli antesignani di chi si incazzava per la fotografia digitale, per chi si incazzava per l'intelligenza artificiale.
O per l'aereo, io non ci salirò mai su quello strumento di morte ed è il mezzo di locomozione più sicuro al mondo, o quantomeno quello con meno incidenti di tutti. È la stessa cosa con le Tesla che si incendiano e che ti schiantano contro il muro. Io comunque, se avessi soldi su una Tesla, ci salirei volentieri, però questo è un
D'accordo con
altro
te.
mondo. Allora, senti, noi abbiamo impostato per tutto l'anno una trasmissione che, anche per una questione tecnica, durava due blocchi intorno ai 25 minuti.
Sì,
Corretto?
corretto.
A metà della quale mettevi la tua canzone che creava una moria di pesci per
Sì.
poi chiudere la cosa. Siamo quasi a mezz'ora di trasmissione.
Ok.
Quindi, secondo me, uno dei due brani che dovremmo mettere su oggi è il momento di lanciarlo in qualche modo. Cosa dici?
Allora, sì, e io te lo stavolta però propongo. Spiego il gancio e poi te lo propongo. Abbiamo parlato del Santo Padre. Abbiamo parlato del
Perché
Santo Padre.
non lo chiami Papa? Perché fai il cattolico e lo
Perché
chiami Santo?
capirai.
Va bene.
Del Santo Padre e della comicità. E del fatto che lui forse, in questi ultimi giorni ha detto delle frasi poco inclusive. Forse. O forse mal lette, non lo so. E io ho pensato, perché non mettere insieme tutte e tre le cose e ascoltare Papa
Aspetta.
Nero dei Pittura Fresca?
Oh. Allora, non so se abbiamo tempo di raccontarlo. Allora, facciamo così: mettiamo il pezzo e poi rientriamo parlando dei Pittura Fresca e del motivo in cui a un certo punto sono stati censurati per sempre da tutte le radio e tutte le TV.
Va bene,
Ok,
va bene.
sì, signori, se me lo dicevi prima, Con malcelato orgoglio, vi invito ad ascoltare un pezzone proposto a Simone Galbiati e sembra quasi un ossimoro, ma in realtà è vero. Quindi, Radiamo Centrale Web, sempre c'è prima, stiamo per ascoltare Papa Nero di Pittura Fresca. Eccoci qua, se me lo dicevi prima, Radiamo Centrale Web. Abbiamo appena ascoltato Papa Nero di Pittura Fresca, al quale io sono particolarmente legato perché dovete sapere che se andate al Paradiso, che è un bacaro che c'è a Venezia, ancora oggi trovate con i rasta completamente bianchi, ma con la stessa sete di allora, Sir Oliver Scardi che beve al Paradiso. Mi piace la tua scelta perché poi va in continuità con una cosa che stavo per dirti, perché è una delle cose che mi sta scaldando in questo finalmente sboccio di primavera tardiva. Sono le Olimpiadi, scusa, gli Europei di Atletica di Roma. Ma comunque, le Una leggenda urbana sui pittura fresca racconta che a un certo punto, proprio con il loro pezzo più famoso, che era Pink Floyd, i pittura fresca, dopo un po' di tempo, stava già scemando il loro grande successo, sono stati banditi ovunque perché qualcuno, evidentemente nelle stazioni radiofoniche e soprattutto nelle TV importanti, non lavoravano tantissimi veneti, si sono accorti che all'interno della loro canzone più famosa, Pink Floyd, c'era, alcuni dicono, riportano, nascosta, ma non più di tanto, una bestemmia veneta. Classicissima. Perché racconta la trama della canzone, anzi, te la vado un attimo a cercare, se prendi tempo, così,
Ma è un
così.
po' malcianto del
Ti faccio la parafrasi, ti faccio la parafrasi e poi ti faccio sentire bene dov'è il passaggio. Allora, devo purtroppo andare a rileggermi la canzone perché a un certo punto Sir Oliver Scardi si lamenta del prezzo del battello.
Ok.
Allora, eccola qua, diceva che invitato al concerto di Pink Floyd navigavo dentro un dirigibile che correva con un'ora e mezza di ritardo, supplemento di 8.000 lire perché è detto rapido questo bastardo. Ci ho tolto un caffè e una birra, arrivo in mezzo a un gran casino e dov'è il mio barkeep? Se n'è andato via perché per arrivare in Piazza San Marco poi oltre al traghetto ci vuole il barchino. E poi lui aggiunge, apro il virgolettato, buon Dio e poi rintintin, ovvero buon Dio e poi
Ah,
rintintin. Oh,
ok.
ora, è vero che può essere una citazione un po' vintage, ma qualcuno si è accorto che questa crasi di questi due elementi, cioè del buon Dio più rintintin, messi insieme era una bestemmia veneta famosissima. Da allora anatema e i pittura fresca sono stati banditi.
Sì, hai ragione. Tra l'altro, abbastanza all'inizio del pezzo.
Esatto. Però sai, nel flow veneto di questa cosa qua, che sono stati di gran lunga i più famosi forse cantori di questa cosa qua, che ha fatto scopa però con un personaggio molto noto in Veneto, molto, molto meno noto in tutta Italia, che è Battisto Coco, che non fa reggae, ma fa bensì tipo salsa, merengue, quelle cose qua, ma in Veneto.
Ok.
Tant'è che poi per i saluti, se ti va, se
Sì.
non hai già scelto il pezzo,
No, non l'ho scelto.
perfetto. Allora mettiamo in continuità questa cosa di Battisto Coco. Non ti dico il
Va
titolo
bene.
perché sennò è un po' spoiler, però il pezzo è molto, be molto bello. Poi te lo racconto sul
Sì, sì,
finale.
sì.
Papanero fece scandalo perché faceva eco alla prima Miss di colore eletta, Miss Italia eletta di colore, dopo Miss Italia nera un papa vero, non mi pare vero. Vi giuro che io ho sentito al bar, come in un ritorno al futuro, e sentire lamentarsi qualcuno al bar dicendo, però gli europei quest'anno pochi italiani. Che cazzo stiamo dicendo? Abbiamo vinto l'oro sui 100, abbiamo vinto l'oro sulla mezza maratona, abbiamo vinto l'oro sui 100, sui 110 ostacoli, abbiamo vinto l'argento però non erano bianchi. Allora, per favore, visto che io sono particolarmente di parte e incazzoso, forse perché faccio negri di cognome ed è un argomento per me particolarmente sensibile, vorrei il tuo punto di vista in merito. Cioè, siamo arrivati al punto tale dove non esulto perché non è italiano, ma non è proprio italiano? Cioè, ha fatto così tanto proseliti il buon Vannacci? Non lo so, volevo chiederlo a te su questa cosa, perché lasciarci con un pizzico di polemica è sempre bello.
Industriali, eccetera, delle altre nazioni che in realtà sono francesi, americani, inglesi, tanto quanto, se non meno, per noi italiani. Uno su tutti, Steve Jobs, era siriano di origine. Che voglio dire? Ma di cosa stiamo parlando? Io trovo molto più grave, che un'azienda come Nike, che è un'azienda americana, non abbia una azienda di produzione negli Stati Uniti, ma sia solo, non dico che sfrutti, non voglio dire questo, però trovo più grave una cosa del genere. Trovo più grave che New Balance debba dire ho una linea prodotta per il 70% in America, che non dire questa persona è di prima, seconda, terza generazione. Cioè, veramente noi dobbiamo difendere uno come Gali perché porta. Cioè, io lo metto al pari del gay pride. Cioè, non dovrebbe esistere, ma non perché mi dà fastidio il gay pride, perché non dovrebbe esistere. Semplicemente perché non ci dovrebbe essere motivo perché questa cosa esista. Come non ci dovrebbe essere motivo perché uno dica che Jacobs non è italiano. Siamo stupidi perché dovremmo dire, cazzo, che figo, questo corre per l'Italia e porta avanti il nome della nostra nazione. No, a noi piace Sinner perché è alto, alto atesino, rosso di capelli e bello bianco di
Ma
colore.
neanche
Perché
perché
vive...
vive a Monte Carlo e non
Esatto.
paga le tasse in Italia, cioè non ci va bene neanche lui perché parla tedesco, cioè non c'è. E tra l'altro, a proposito di Alto Atesini, scusa, sdrammatizzo perché ti ho colto bello carico anche a te.
Sì.
Tutte le volte che vado in quelle zone lì, soprattutto a Bolzano, mi raccontano tutti la stessa barzelletta, che è la barzelletta più famosa dell'Alto Adige, lavorando con i conci, che parla di questo ragazzo che ha un pezzo di campagna in Alto Adige. Un pezzo di campagna, ma i genitori sono molto preoccupati. Nella malga, ha una malga, ha una malga, ha una malga su in montagna. Sono molto preoccupati perché non trova la fidanzata. Passano gli anni, prima il papà, poi la mamma gli dicono, però ti prego, Hans, comunque di trovare una soluzione, perché comunque la malga noi non potremo lavorarla per sempre, abbiamo bisogno che tu trovi una fidanzata. Sì, ma mamma, non ho ancora trovato la persona giusta, lo farò, vedrai, passano gli anni, i genitori cominciano a essere anziani, Hans non trova la fidanzata, finché un giorno Hans raduna i genitori a tavola e gli dice, genitori, dimmi Hans, ho una notizia da darvi, ho forse notizia che stavamo aspettando, sì. Vi annuncio che mi sono fidanzato. Ah, meno male, eravamo così in ansia, speriamo sia una brava persona, siamo molto contenti. Ma chi è? Ma forse è la figlia di Gunther? Ma forse no, 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 vedrai che è la figlia di Zauber. No, mamma, papà, mi sono fidanzata con Giovanni. Oddio, un italiano.
Esatto. Esatto, bellissimo.
E questa è la sintesi. E quindi non va bene neanche Sinner, perché comunque non è abbastanza italiano neanche lui alla fine.
Però perché poi, se parliamo di Naomi Campbell, tutti gli italiani dicono: cacchio, però una delle donne più belle del mondo, della storia delle modelle. Cioè, ma perché siamo così ipocriti, così piccoli? Da tanti punti di vista, veramente così piccoli.
Guarda, no, purtroppo non te lo so dire perché questa cosa, per fortuna, è tanto lontana da quello che è il mio pensiero, no?
Sì.
E forse ne abbiamo già parlato. Io ho avuto la fortuna, no, che l'educatore al nido di mia figlia, io ne parlo spesso di mia figlia perché è un percorso che sto vivendo, un percorso per me entusiasmante di crescita, no? Claudio è gay, è sposato con Matteo. E quindi per norma è stata un po' la normalità, no? Crescere, anche con,
Certo.
perché poi Claudio e Matteo sono diventati nostri amici. Un giorno eravamo per la spesa e incontriamo Cristiano, norma aveva qualche anno in più, era la scuola materna, incontriamo Cristiano, saluto Cristiano e no, mi dice papà chi è? Cristiano, Cristiano, sì, è il fidanzato di Mauro. Mauro è un ragazzo che è venuto con me a Broadway, un ballerino. No, ma sta un attimo a pensarci, ma scusa papà, ma Mauro è un maschio o una femmina? No, Norma, Mauro è un maschio ed è fidanzato con un cristiano. Ma no, ma non si può. Detto, certo, Norma, è un po' come Claudio e Matteo. Si possono fidanzare un maschio e una femmina, oppure un maschio o una femmina e una femmina. Norma prende una pausa infinita, poi mi dice, no, papà, Una femmina? No, impossibile. No, ma scusa, perché? Perché sennò fanno troppi figli.
Che bello.
Perché? Io ho detto, no, ma hai ragione. Perché, nonostante l'errore, nel suo costrutto mentale c'era una purezza per la quale non era disdicevole il fatto che potessero essere sposate due donne. È che le sembrava strano potesse, cioè perché facevano troppi figli, se no, altrimenti che casino era? Cioè, lei era figlia unica.
Tornando dalle elementari, la figlia di un mio amico, parlando con i genitori di un suo compagno di classe di colore, la mamma ha chiesto a questa bambina: ma scusami, ma Marco di dov'è? La risposta è stata di Monza. Detto,
Certo.
no, sì, di Monza, d'accordo, ma lui da dove viene? Mamma, te l'ho già detto, è di Monza.
Perché, scusa,
Fine. Fine.
questa deve essere, questa è la speranza, cioè, questo è
Sì. Eh sì.
il fiore che buca l'asfalto, hai capito? È la natura che vince sull'uomo. E questa è la speranza per il nostro futuro, è quel ramoscello, quel filo d'erba col fiore attaccato che buca il marciapiede e si riprende ciò che è suo.
Ma che poi a me dà fastidio tanto quanto l'omino dell'acqua. È
Sì, ma sì,
uguale, eh? Cioè, è questo sentirsi superiori sempre. Devi, per vivere bene devi sentirti superiore a qualcuno.
c'è un mio amico, e a me fa impazzire impazzire dal nervoso, che i tecnici che gli vengono a casa a sistemare le cose, l'idraulico, il muratore, l'elettricista, lui li chiama i Mimmo.
Vedi?
Devo chiamare un Mimmo perché mi perde il rubinetto dell'acqua. Adesso ci rido, ma è una roba che mi manda alle Madonne che tu non hai un'idea, cioè è una roba
No,
che
è
mi fa
chiarissimo, è
ribollire il
chiarissimo.
sangue. E poi sono gli stessi, capito? Che se il centravanti della loro squadra è nero e fa 40 gol all'anno, è osannato come il più forte del mondo. Ma se nella finale di Champions a porta vuota para il gol del pareggio,
Certo.
poi non ti dicono le stesse cose.
Vero, è vero.
Così, giusto per
Sì,
darti
sì, sì, sì.
una stoccatina. Va bene, senti, ipotizziamo che stiamo volgendo quasi al termine di questa puntata, no? So che tu avevi dei ringraziamenti particolari da fare a fine stagione.
Forse chiudevamo le stagioni senza fare una cosa che quest'anno mi fosse l'ultimo giorno di scuola della quinta superiore. Quindi un bilancio e una confessione e dei ringraziamenti. La confessione è che in realtà io e Carlo facciamo questa trasmissione perché ci diverte. Cioè, l'unico motivo per cui portiamo avanti questa cosa è perché noi ci divertiamo. Quindi la mia confessione è, da un certo punto di vista, io e Carlo siamo degli egoisti, perché lo facciamo perché ci divertiamo. Dall'altra parte il bilancio vuole essere che un po' incensa il lavoro, chiamiamolo così, mio e di Carlo, che è il fatto che ci piace talmente tanto fare questa cosa qui e ci diverte talmente tanto che forse pensiamo sempre che ci sia anche un solo ascoltatore. E noi cerchiamo di dare il meglio sempre nel nostro essere leggeri e stupidi, anche per una persona sola, quindi per il rispetto che noi cerchiamo di avere sempre per i nostri ascoltatori, fosse anche uno solo. Il ringraziamento va a quelle persone che hanno pensato e ideato questa radio. Davide Zini in testa a tutti, non li cito tutti, cito Davide per comodità. Il mio ringraziamento va alla tenacia di queste persone che ci stanno mettendo del loro, veramente, impegnandosi in una maniera folle, anche con degli esborsi economici, diciamocelo, è inutile che stiamo a nasconderci. Portare avanti questa radio ha anche un costo. E vedere persone come il direttore che ci mettono così tanta passione, è bello perché lo dicevamo io e Carlo, legato soprattutto al suo lavoro, perché Carlo fa questo mestiere dell'autore da tantissimi anni e lui mi dice sempre: io a volte mi incazzo perché sono ancora molto innamorato del mio lavoro. Per cui se c'è qualcuno che non ne ha rispetto, io mi ci incazzo.
È
E
vero.
questa voglia e questa passione, io la rivedo molto nel nostro direttore, nel fatto che comunque di fronte a una, vi assicuro, ci sono state e ci sono mille difficoltà per poter portare avanti il progetto di Radiavo Centrale Web. E lui è sempre insieme ad altri, ma lui soprattutto in prima persona, a cercare e a risolvere, mettendoci del suo, spesso e volentieri, i problemi che ci sono stati, che ci sono nel poter portare avanti questa radio. E quindi quello che ci sentiamo di fare io e Carlo è quello di essere, di fare quello che facciamo soprattutto con il baluardo del rispetto per chi questa cosa l'ha inventata e per chi ci sta credendo sempre di più. Questo è quello che volevo dire a chiusura di questa stagione.
Sì, è bellissimo quello che dici. Provo a seguire il tuo flow per arrivare poi in chiusa alla canzone. C'è un termine bellissimo che è entusiasmo. Entusiasmo arriva dall'aramaico antico, no? Enseosasmos, nel respiro di Dio. Perché a un certo punto Dio prese del fango, a proposito del Papa, che in aramaico è Adamà, fango, da lì poi con un gioco di parole meraviglioso tradotto in Adamo, prese del fango, lo diede, lo fece a forma di uomo e poi gli respirò in bocca il fiato di Dio, no? Enseosasmos, il respiro di Dio. E questo fango prese vita. Da qui anche il termine pezzo di fango, come qualcuno in siciliano, ma questo è un altro discorso, ha un'origine biblica. Quindi la creatività, l'essere creativi tutti i giorni, non può prescindere dall'entusiasmo. Nel momento in cui manca entusiasmo, inevitabilmente manca creatività. Ed è una cosa per la quale quando io perdo entusiasmo, mollo un lavoro. Ne ho mollato uno. Tu lo sai che è scoppiata una mezza rivoluzione, mi hanno chiamato
Sì.
tutti perché mi sono licenziato da una trasmissione, ma perché non mi entusiasmava più farla. Avevo bisogno di nuovo entusiasmo e quindi non potevo essere creativo. L'ultimo anno mi aveva pesato, l'avevo fatto di mestiere, ma non con entusiasmo. E quindi noi ci saremo l'anno prossimo, se il direttore ci chiamerà, e se avremo ancora entusiasmo. Cioè ci guarderemo negli occhi a settembre e se avremo ancora entusiasmo, continueremo. Questo entusiasmo. E qui arrivo alla canzone perché sennò sforiamo il minutaggio, ci tagliano proprio il finale. Dà una sorta di energia per affrontare la vita di tutti i giorni. Cioè, la vita che facciamo io e Simone, nonostante la stanchezza, siamo carichi a mille tutti i giorni perché abbiamo entusiasmo. È come se noi avessimo pippato della cocaina tutti i giorni, cosa che non facciamo. Abbiamo altri vizi, abbiamo il vizio dell'alcol, io ho il vizio delle droghe leggere, ma non abbiamo il vizio della cocaina. Però è come se fossimo incocainati. È quella che Battisto Coco, e a proposito della canzone, che parla di questo personaggio che tutto il giorno è al lavoro, in cantiere, adesso in fabbrica, non mi ricordo, e poi sente la musica latinoamericana e nonostante sia stanco morto, le sue gambe cominciano a muoversi perché nel suo corpo si scatena cocaina naturale. La cocaina naturale. Quindi l'augurio di una buonissima estate a tutti gli ascoltatori di Radiavo Centrale Web, a Simone Galbiati, a tutti i sette ascoltatori, se me lo dicevi prima, e a Davide Zini, è di svegliarvi sempre la mattina con l'entusiasmo che vi dà della cocaina naturale.
Allora mi aggiungo a Carlo nell'augurarvi una buona estate, che sia di riposo, divertimento e entusiasmo. Un grazie ancora al nostro direttore e magari ci risentiremo con la nuova stagione a settembre. Ciao a
Signore,
tutti.
signori e signori, sempre lo dicevi prima, e tutti, è tutto con cocaina naturale di Battisto Coco, passo la linea. Ciao.
de ahora finío, ni anca voy a de hablar, sos tan con anca so de caminar. Es sinceramente pensó so a estar senta, pero el garage me parto forar esto con mi pensieri. Espero domani no piova, toda hora. Verso el canche o care sol cansa e udo a muje y putei. Parto se seriva eskei, da pagar. Me spoglio perché so sporco, pa andarme avan. Parto che l'acqua sia calda, prima de comincia. Me butto sotto la doccia, nuo come queso. Me lavo e me preparo, quasi pronto son. Pero quando arrivo in orchestra, che la musica comincia a andar, e gambe non sente a stanchezza, poco a poco comincio a ballar. Perché dentro de mi se estrella, cocaína natural,
cocaína,
cocaína natural,
cocaína,
cocaína natural. Escúchame un momento, amigo, escucha lo que mi te digo. Se ti te voy a divertir, hasta perder la heroína, hasta perder el amor. Andarte a cafeína, le está así, que de mal que se, ese te piace a cocaína, cerca, cerca dentro de ti, lo que permite se llama cocaína. Que te